Bento Box, la tua razione settimanale di musica.
Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Bento Box. Io sono Cristiana e qui con me i miei colleghi Simone e Rossella.
Buongiorno, buongiorno.
Ciao a tutti.
Oggi abbiamo il piacere di ospitare Mosè,
Santa
Maria.
Buongiorno.
Buongiorno. Che ci è venuto a trovare in occasione dell'uscita del suo ultimo disco, Salveremo questo mondo, uscito il 22 novembre. Quindi intanto io inizierei proprio da questo, parlando del nuovo album e magari dall'ispirazione da cui è nato, se c'è stato un momento particolare, io volevo sapere.
Allora, il disco è stato scritto tutto in un periodo comunque. Non sono pezzi, brani scritti in un range di tempo che dice va da 5-6 anni, in 2 anni sono stati scritti, un anno, 2 anni. È stata più lunga il produrli artisticamente, arrivare al discorso dello studio, quello è stato il procedimento più lungo. Lo scrivere è stato abbastanza in un periodo ben definito, e diciamo che era un periodo molto difficile quello per me, molto a livello personale, a livello artistico. Era un momento un po' buio della mia vita e volevo scrivere un disco che parlasse di morte, onestamente.
Ah, proprio quei temi
ero proprio partito su
ascoltavo
tanto
insomma.
Quel di André Oscuro. Poi alla fine ho detto non ascolto più nessuno e scrivo quello che mi viene a me, quindi ho abbandonato un attimo anche l'ascolto di altri perché non volevo contaminare le mie liriche, diciamo, in altri modi cerco sempre di scrivere in maniera più autentica. Quindi un periodo molto difficile e poi però alla fine mi sono ritrovato che stavo scrivendo un disco invece con molto propositivo, in realtà, cioè non era quella sofferenza non rimaneva lì, era una sofferenza che aveva voglia di uscire dalla sua sofferenza, quindi cercava una soluzione, cercava un cambio.
Perché poi, fra l'altro, tra il primo album e il secondo che è uscito il 22 novembre, sono passati circa 4 anni, mi sembra di aver capito, letto, ascoltato.
Sì.
Quindi in 2 anni l'hai scritto e nel frattempo suonavi in giro.
Allora, ti dico, quando il disco è uscito, il primo disco era il 2015, era fine del 2015, quindi tutto il 2016 abbiamo suonato e abbiamo suonato anche metà del 2017. E diciamo che il disco è stato scritto principalmente tra il 2000 a fine 2017 e a fine 2017, nel 2017 è stato scritto, nel 2018 lo abbiamo prodotto e poi nel 2019 abbiamo, essendo poi anche indipendente, tutte queste teghe diciamo che ho cercato di trovare la soluzione migliore per distribuirlo fino al punto anche di arrivare ad accettare ad autodistribuirmi da solo. Ho detto autodistribuirlo, vaffanculo. Si può dire vaffanculo?
Sì, si può dire. Se detta con eleganza si può dire.
Si può dire. E quindi ho detto lo produco da solo, lo distribuisco da solo, poi alla fine sai quando c'è. È un po' come la fidanzata, no? Dici, smetti di cercarlo il fidanzato
e ti arriva,
ed è la persona che meno avresti mai detto perché ti sta proprio, e invece poi devo dire che sono riuscito a trovare delle persone che mi stanno sostenendo, che è la cantina Records di Giacomo Copraro, che è anche una realtà locale, quindi c'è più vicentina che
quindi se vuoi dire qualcosa anche tu, il musicista che accompagna Mosè.
Allora, puoi dire ciao.
Ciao, io sono Davide.
Come vi siete conosciuti, anche perché sei uno di quelli, come hai spiegato anche...
Guarda, io sono andato all'orfanotrofio.
L'hai trovato in stazione, che era lì da solo, l'hai preso.
Un po' come canile, sai.
Poi è cresciuto anche la chitarra.
Ho andato al canile, un po' per l'orfanotrofio, ho detto mi serve un chitarrista, visto che giocava con una chitarrina, ho detto vabbè, dai, no, scherzo.
No, però come hai detto anche alla presentazione del disco a cui siamo venuti, no? Lui è uno dei musicisti che...
Lui è il musicista che suona da più tempo.
Esatto, comunque ti ha sempre seguito. Come vi siete conosciuti? Che rapporto avete instaurato?
Allora, ci siamo conosciuti perché lui era allievo del ragazzo che suonava con me la chitarra prima, Leonardo Zago, E poi il Leo, diciamo, era molto impegnato in quel periodo e quindi mi aveva girato il contatto di Davide. Io stavo cercando altri, cioè stavo cercando un po' di gente per capire come tirare su una band qui a Verona, perché conoscevo poche persone dal punto di vista musicale. E poi ho visto che, caspita, lui arrivava alle prove, meno male, puntuale, si impegnava e tutto. Io ho deciso, era bravino, aveva 16 anni, quanti avevi? 17.
15 quando ho iniziato.
Davvero?
Sì. Ma proprio a contessi? Cioè, quindi dovevo ancora compierne 16.
Vabbè. Infatti per me è sempre ragazzi, cioè io lo chiamo di così per ragazzino.
Quanti
adesso
anni hai? Quanti anni hai?
Adesso ne ho
16. Ah, okay. Quasi, cioè 20. Per me da 4 anni è sempre tipo 16, 17,
18. Per sempre sarà 15 anni.
Sì. Sempre il minorenne del gruppo.
Ma comunque lui mi ha sempre seguito, diciamo, e abbiamo fatto tantissime date insieme e quindi diciamo parte... È un organo principale anche del mio progetto, ha anche suonato all'interno del disco questa volta ed è sempre molto attivo, abbiamo un buon rapporto.
Lo dite sorridendo.
No, ci vogliamo molto bene, siamo molto...
quasi fratelli.
Quasi fratelli, sì, dai.
Allora, io avrei un'altra domanda sull'album.
Non siamo mai andati a letto insieme.
Non ancora.
E volevo chiederti un po' se l'omonima canzone, il singolo che hai fatto uscire, no, prima del disco, se è il brano che racchiude un po' l'essenza stessa di tutto l'album, magari, non so.
Sì,
magari anche a livello tematico, cioè...
A livello tematico, sì, ti posso dire, c'è un bel sunto di tante immagini. Poi a me ho notato che... un feedback, oggi si chiama un feedback, che mi si fa è che scrivo nelle canzoni, metto tante parole, però se lo fa Vasco Brondi va bene, se lo faccio io
non va bene,
non voglio la dire, sono con Vasco Brondi assolutamente, perché lui è bravissimo secondo me e mi piace tanto, però noto che a volte quando uno è emergente ti dicono metti tante parole. Sì e no, cioè in questo momento io avevo bisogno di esprimere in quel modo le mie canzoni e mi piace anche un po', passami un po' il gioco di parole, contestualizzare al tempo stesso un po' decontestualizzare la cosa, nel senso se salveremo questo mondo non mi metto a parlare dei crociati per strada o dei bambini che hanno fame
in Africa,
sì, per quanto siano tematiche secondo me importanti, ma se e quando le affronterò in futuro sicuramente cercherò di affrontarle non facendo demagogia o perbenismo, nel senso frasi fatte, cioè non mi piace, cioè andrò anche lì a contestualizzare magari raccontando una storia che può essere più quotidiana che più una cronistoria.
Io in realtà sempre per feedback è la parte che ho apprezzato di più, cioè il fatto che parli tanto, cioè che canti tanto, capito? Anche quando si sovrappone come se fosse la chiamata al telefono. Oppure si sovrappongono le voci, adesso sì, non so se è proprio una chiamata.
Quale? Dimmi immaginata. Quale.
Oddio, con i titoli non sono molto brava.
Piccola madre.
Ce l'avevo segnato qua, piccola madre.
Piccola madre, quella è una benedizione. Quella è una
io mi sono immaginata.
È la parte
chiamata,
più intima che del pezzo, perché se nella canzone Piccola madre è un riferimento a quello, al percorso madre e figlio di due persone che si ritrovano in due ruoli e spesso madre e figlia è mia madre, punto, ci dimentichiamo che dall'altra parte c'è una persona.
Tu hai anche fratelli?
Sì,
dai, vediamo.
Una situazione un po' beautiful, dai. Ah, okay. Però sì, dai, ci vogliamo anche bene come fratello, quindi... E quindi ti dico, quel pezzo lì, quella parte lì proprio mi rivolgo a mia madre, nella prima parte della canzone è più un prendere riferimento da quello che è personale, ma e renderlo un po' più universale, nel quale lo racconto in modo tale che qualcuno possa riconoscersi, anche più di qualcuno, spero. Mentre invece in quella parte lì è proprio la benedizione che do a mia madre.
Quindi a volte l'interlocutore, mi sembra di aver intuito che è il pubblico, ma in questo caso è la madre nella canzone.
In quel pezzo lì sì, nello special sì, e nelle strofe invece è più un raccontare un qualcosa che possa essere anche di tutti, partendo dal mio, certo. Però tutti andavano con la propria mamma a fare la spesa e via dicendo.
Sì, in qualche modo si trasferisce, certo. Anche.
Invece io volevo chiederti, raccontaci un po' da dove vieni, cosa ti ha spinto a trovarti oggi qui a Verona?
Allora, io vengo da Genova, che è in Liguria,
capoluogo
della Liguria, è un porto di mare, e, no, diciamo, sono qui dal 2011, 8 anni, mi sono trasferito per amore.
Ah, vedi, ci avevi azzeccato, Simo, che volevi fare la domanda.
Per amore, e quindi poi... Poi le storie hanno un loro epilogo, l'amore se c'è rimane, ma la storia a volte ha un epilogo, nel concreto, diciamo. E musica la faccio da quando ho 20 anni, diciamo, più o meno seriamente.
Anche a Genova?
Sì.
E sei nato come cantante o prima
musicista?
Io prima ho iniziato a scrivere, poi ho iniziato a cantare. E poi parallelamente a suonare.
Ok.
Mi fa ridere, ma da piccolo sapevo suonare la tastiera, poi ho smesso. Infatti, quando tu mi hai visto suonare il piano l'altra volta, perché.
Infatti, ho detto.
Però
due settimane.
No, vabbè, anni che non toccavo il piano in un certo modo, però. Con la balilla.
E ti è servita Verona dal punto di vista anche delle conoscenze che hai potuto fare nel campo musicale, o anche se fosse stato a Genova, secondo te saresti emerso dal punto di vista musicale?
Allora, sono onesto, con la testa che avevo, no. Venire a Verona mi ha fatto crescere molto, nel senso, a Genova, ma a prescindere dalla musica, nel senso, venire quando vivevo a Genova. E avevo, passatemi il termine, nel senso, avevo comunque il sostegno della mia famiglia, una famiglia comunque che mi ha sempre voluto bene, molto, molto presente in tante, nel bene e nel male, molto presente, diciamo. E non credo che a Genova forse ci avrei messo un po' più tempo. Secondo me il fatto di riuscire a fare musica, devi spostare la sedia, non ti preoccupare. Non ti mandiamo via. Il fatto di venire a Verona e vivere tante difficoltà, nel senso cercarmi un lavoro, vivere la disoccupazione, non avere i soldi per bere il caffè, non chiedere aiuto ai miei, non avere i soldi per la benzina, quindi dosare l'uso della macchina per andare, cioè tante cose che
sei uscito dal tuo guscio.
Sì, mi hanno messo in una situazione in cui non ero in una zona di comfort. Le zone di comfort o ti fanno crescere o ti fanno chiudere e vivere di convinzioni limitanti. E quindi è stato più una crescita personale, più quello che è il percorso parallelo alla musica. E quindi ti dico, venire a Verona è stato utile, ma
necessario
per crescere. Poteva essere un'altra città, poi a fortuna vuole magari che sono arrivato a Verona, che secondo me è una bellissima città. E ti devo dire che piano piano e soprattutto grazie alla musica, sicuramente sono entrato in contatto con delle belle persone. È stata difficile inizialmente, soprattutto col primo disco. Il disco era molto difficile andare in giro, portarlo in giro. Però anche tutte le difficoltà servono. È stato un crescendo e un bagno di umiltà, anche imparare a essere a un certo punto umile. Nel primo disco pretendevo ascolti, no, devo essere ascoltato, che è un po' la sindrome di tanti emergenti che conosco, che abbiamo la pretesa di essere ascoltati quando andiamo in giro, la pretesa, no, non siamo lì, quello lì è Coez, mi fa schifo di qua, di su, Coez secondo me è un talento, è bravo, sta lì ed è giusto che stia lì perché ha scritto delle canzoni che quando le ascoltiamo fanno stare bene. Quanti siamo in Italia? Circa
60
milioni indicativamente.
50 milioni, 30 milioni di persone stanno bene, hai vinto, hai fatto star bene le persone. Quindi secondo me per fare musica gli ascolti non li devi pretendere ma te li devi guadagnare mettendo al primo posto le tue canzoni e poi te.
Quindi poi arrivano gli ascolti, arriva il successo, sì. Arriva tutto qua.
Al momento per me è successo una parola ancora, tipo se siamo a Verona è Sarajevo, Bucarest, cioè abbastanza, o Porto, Lisbona, cioè abbastanza ancora una cosa. Io penso a divertirmi e a far star bene le persone, anche perché non dovesse mai arrivare il successo, almeno
hai fatto qualcosa che
mi sono divertito, esatto. E chi viene ad ascoltarmi sta bene.
E poi soprattutto hai campato, cioè di musica, insomma, che voglio dire.
Io ho anche un altro lavoro comunque, cioè
fai parallelamente.
Sì. Cioè, campato, tra virgolette, campo, okay. Grazie all'altro lavoro.
Sì.
E una volta mi vergognavo a dirlo, perché sai, quando uno fa musica deve dire no, mi facevo mille pare. Però ho un altro lavoro anche.
Non penso ci sia da vergognarsi, perché credo che anch'io dovrò fare lo stesso con il lavoro che spero di fare nel futuro, quindi non penso ci sia niente di male, anzi, che nonostante questo aspetto magari venga a mancare, il fatto di potersi mantenere, e qualcuno lo fa lo stesso, vuol dire che a quel punto non lo fai per davvero i soldi, capito? Non lo fai per il successo, ma lo fai perché è una cosa che ti senti.
Sì.
Ed è questa la cosa bella, secondo me, capito? Quando le persone, nonostante tutto, continuano a farlo.
Assolutamente, assolutamente.
È un valore aggiunto.
Assolutamente, infatti dico vergognare nel senso che più che altro per gli addetti ai lavori, nel senso che gli addetti ai lavori ti devi vendere a volte più di quello che sei, e trovo assurdo a volte che per riuscire a fissare una data in un locale bello, in un arci figo, ci deve per forza passare una booking, perché io ti dico il mio disco ti piace, fammi suonare, anche se non ho una booking, poi ti dico mi auguro di trovare una booking, assolutamente, ma è... Tutte queste sovrastrutture che ci sono nella musica, booking, uffici stampa, dipende sempre dalle persone che ci sono dentro. Però sto notando che dobbiamo venderci per quello che a volte non siamo di più, e invece quello che conta è la musica.
Esatto, concordo su
cioè
questo.
La musica è una cosa, quella è un'altra... è un'altra cosa, cioè sono due cose differenti.
Io direi di, allora, visto questa bella intro, di suonare il pezzo.
Un po' di musica.
Un po' di musica.
Visto che siamo una radio. Cosa...
Decidete voi, magari.
Oh, non ho tanta voce, stamattina faccio abbastanza, più schifo del solito.
È lunedì mattina per tutti.
Poi ora. Diciamo, salveremo questo mondo, la facciamo ascoltare, sicuramente il disco viene meglio o un altro orario viene meglio, però noi lo facciamo. Se i mistici e i fisici unissero le forze, salveremo questo mondo, salveremo questo mondo. E se fossimo devastanti, come Bobo Vieri all'Inter, come la Cuccarini ai tempi della Scavolini, salveremo questo mondo, salveremo questo mondo, salveremo questo mondo, salveremo questo mondo. Con la consapevolezza, nuovo punto di partenza, finiremo di leggere quel libro di Castaneda e abbandonerai la tua importanza personale in questo atomo opaco del male. Impareremo a danzare con un pianto di stelle, un grido negli occhi. Salveremo questo mondo, salveremo questo mondo, salveremo questo mondo. Salveremo questo mondo, 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 salveremo questo mondo. Amore, l'amore, 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 con una bomba d'amore, l'amore, 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 con una bomba d'amore. Se a scuola ci insegnassero a far meditazione, non saremmo dei guerrafondai in nome
nome della ragione, ma con un sorriso XL di fronte alle intemperie, come un sole in una tempesta di meteore. Salveremo questo mondo, salveremo questo mondo, salveremo questo mondo, salveremo questo mondo. Dalle nostre litigate in macchina, dai laureati alla Bocconi, dalla sacra rota che ci ruba i milioni, per ridarci la libertà dopo averci illuso che qualcuno possa amarci per l'eternità. Con il vuoto negli occhi e una squadra nel cuore e un grido per telefono, ho bisogno d'amore. Salveremo questo mondo, 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 salveremo questo mondo. L'amore, 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 con una bomba d'amore. L'amore, 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 con una bomba d'amore. Con quella tua voce, con quella tua faccia, con quella tua voce, con quella tua faccia, quella tua voce che è un vangelo apocrifo, che infastidisce con le sue verità. Con quella tua faccia da bellissima pazza, che mi ricorda mia madre da ragazza.
Direi che si può racchiudere dicendo: e se fossimo devastanti come Bobo Virandini. Infatti da qua volevo partire. Se questa frase nasce intanto da una fede calcistica, se mai dovesse esserci.
Non sono interista.
Non sei interista,
no.
Ok.
No, no. Da una frase ai tempi dell'università.
Ah.
Quando si parlava di fantacalcio, c'era questa frase, mi ricordo questo mio compagno di università, eravamo in macchina con lui, che stavamo saltando lezione. Tra parentesi, e lui a un certo punto si gira: cazzo, Bobo Viera è proprio devastante. E da lì ho detto: se fosse, e allora è arrivata. Non so come mai mi sono ricordato devastante. E invece la Cuccarini, anche lì è arrivata. Cioè, sì.
Allora, invece, io volevo chiederti se puoi anticiparci, comunque, darci degli appuntamenti delle date del tuo tour.
Allora, e il 7 dicembre suono al Cohen, presento il disco in band
questo sabato.
Siete tutti invitati, e sarà una figata perché appunto siamo 5, 6, quanti gli ospita siamo?
6, sì,
un'orchestra,
proprio un'orchestra gran completo,
un'orchestra,
un'orchestra. E, al Cohen, che è in San Zeno, lo penso che lo conosciate tutti qui a Verona. Poi suonerò a Milano al un format che si chiama Cantautori Milano al Circolo Eno Sud.
Non lo conosco.
Non lo so se è Eno Sud, spero di non aver detto, fatto una gaffa. E farò due pezzi, piano e voce, e salveremo questo mondo, e Kerouac, comunque lo dico già.
Per chi vuole impararsi i testi.
Per chi si vuole imparare i testi, per poi verranno interrogate le persone. come l'altra sera alla segna lì alla conferenza, chi sapeva i pezzi poteva mangiare, se no no. Tu ci sei avventato come se fosse non hai mangiato a pranzo, cioè,
non scherziamo, perché anche noi appena
no, ma lui era una cosa allucinante, l'ha mangiato a pranzo,
no, era lui che cantava abbastanza grande per gli amici,
non che erano là dietro, fai un piatto del genere,
sì, è vero.
Anche da sushi, comunque suoneremo 7-14, poi facciamo una data bella importante ai Preti il 17 gennaio,
sì, alla quale presenzieremo sicuramente.
Quindi tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, venite ai Preti, anche perché i Preti è il locale degli universitari.
Sì, esatto. Yeah,
cioè le polpette sono buone, la birra è buona, bell'ambiente. Cioè, ogni tanto faccio un po' una battuta, però non si può dire. Si respira un po' di comunismo.
Diciamo, ce lo stanno le cose.
Per ora, cioè. Che un po', no, vabbè. Che poi per me parlare di destra e sinistra è un po' come parlare di Guelfi e di Bellini. Cioè, quindi cioè, è un concetto veramente superato per me. Bisognerebbe andare verso una sorta di nuovo umanesimo, una cosa di questo tipo.
Pensando che Guelfi e Ghibellini poi a loro volta avevano delle sottodivisioni, quindi non c'è mai un accordo totale.
Uguale. E quindi suonerò lì, suonerò poi fuori in provincia di Verona a Lugagnano al Club Giardino a fine gennaio.
Sì, il Dubliners.
Poi suonerò al Dubliners, non
Dubliners.
A Villa Franca e poi vabbè, sarò a Trieste piano piano.
Ce n'è di carne.
Sì, poi altre cose mi auguro che entrino. E una cosa figa che sto cominciando a fare, che però non la svelerò del tutto, è che sto un po' riunendo un po' di musicisti veronesi. Uh-huh. Stiamo creando una sorta di collettivo / associazione culturale. Faremo una data test il 15 di dicembre al Moon a Villa Franca, dove proporremo una serata a Battisti.
Conosciamo il posto, sì.
Proporremo una serata a Battisti nella quale saremo 5-4 progetti. Uh-huh. E andremo a reinterpretare due pezzi di Battisti. Uh-huh. E faremo due pezzi nostri, una sorta di piccola rassegna.
Quali pezzi farete di?
Molto io bello. Ho scelto, sono molto sul nazional popolare.
Okay.
No? Scelgo Il Giardin di Marzo. Uh-huh. Che è una canzone che è bellissima, e l'altra che nonostante sia super mega, come si può dire, come si dice? Mi sfugge il termine.
Non mi ricordo. Vabbè, qual è l'altro pezzo?
La canzone del sole.
Okay. Okay.
Che secondo me è un capolavoro.
Che poi è la base di tutti i chitarristi. La chitarra.
La figata. Tiene tre accordi, fa 3000 cambi di cose. Quindi faremo questo. E in più la cosa è che questo tipo di format lo proporremo da febbraio al Cohen.
Ah.
Una volta al mese. L'idea è quella fino all'inizio dell'estate. Figo. Quindi bello. Ogni mese proporremo un cantautore diverso e cercheremo di far girare più musicisti possibile.
Ecco, questa quindi è veramente una bella
il supporto sicuramente vostro, certo. Il supporto dei ragazzi, degli studenti sicuramente, di venire, perché saremo tutti musicisti comunque nella nuova leva, più o meno giovani, più o meno, però saremo tutti lì e ci vuole gente anche a sostenere, perché la musica a Verona ci sono tanti musicisti come il mio produttore.
Un input bello positivo alla musica, secondo me, perché c'è e quindi va fatta sentire.
Sì, sì, ci sono tanti musicisti, ora ti faccio alcuni nomi: Francesco Cigliani, Anna L'Appartamento, Stentoni, ce ne sono di il ragazzo col quale inizieremo a fare questo progetto,
Mattia
Carlesso, ce ne sono di realtà, Gianluca, Laurino,
sì, Federico,
Federico secondo me, ce n'è di gente a Verona che suona e fa delle belle cose.
Io starei a parlare ancora un'oretta se fosse per me di voi, perché bello.
Allora, purtroppo ci dobbiamo salutare. Noi vi ringraziamo.
Grazie a voi.
Grazie mille di essere venuti.
Ringraziamo gli ascoltatori. Noi ci vediamo mercoledì prossimo. E noi invece ci vediamo al Cohen.
Noi vi seguiremo adesso da qui in avanti.
Cohen, preti,
seguitemi su Instagram. Mi mancano pochi. Allora, i miei follower sono pochi. Nel senso, sono 900, ma sono tutti presi col sangue. Arriviamo a 1000. Dai, su Mose Santa Maria. Facebook, Spotify, per ascoltare il disco con premium gratis, nel senso, cioè, tra virgolette, mi trovate Mosè Santa Maria è semplice.
Va bene, allora grazie
a voi, grazie mille, ciao. Grazie, ciao.